Osimhen dice che non c'è posto migliore di Napoli dove stare, intanto pensa al suo rinnovo e la settimana anche di Kim. Ne parliamo a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti. Lunedì 3 luglio, sono le 13.08 e siamo pronti, anzi prontissimi, per questa puntata di Marte Sport Live dalle 13 alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia. Ringraziamo purtroppo di dovere Gigi Soriani e insomma affronteremo tantissimi argomenti quest'oggi insieme ai nostri ospiti. Chiaramente c'è da capire il Napoli che avrà a disposizione, la rosa che avrà a disposizione il nuovo allenatore azzurro Rudy Garcia, e chiaramente i quesiti maggiori si vanno ad innestare proprio sulla figura di Victor Osimhen e sul suo futuro, e poi chiaramente sul sostituto di Kim. Tante le suggestioni, tanti nomi fatti, però insomma poi c'è da considerare le clausole, i valori dei calciatori e la politica economico-finanziaria del Napoli, che diciamo tende a non acquistare giocatori con prezzi di cartellini troppo esosi. E quindi insomma andremo a valutare insieme ai nostri ospiti, ai nostri esperti, tutto quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Ricordiamo che il calciomercato si chiuderà a fine agosto, quindi insomma avremo altri due mesi di domande da evadere, di risposte da ottenere. Le otterremo chiaramente nel corso delle prossime giornate. Una di queste riguarda chiaramente il futuro DS del Napoli. Pare che De Laurentiis sia orientato, anzi è chiaramente orientato verso la soluzione interna. Sini Kropi è stato fatto il suo nome come futuro DS del Napoli, si parla chiaramente di Micheli e Mantovani. Andremo poi a vedere, quando il Napoli pubblicherà in maniera ufficiale il suo organigramma, come tenderà a assestare il nuovo staff tecnico e soprattutto dirigenziale del Napoli. Nel frattempo però c'è da capire in primis il futuro di Victor Osimhen. Diteci la vostra al 339-666-9990. Vi aspettate un Napoli che riesca a rinnovare il contratto dell'attaccante nigeriano? Vi aspettate invece che l'attaccante andrà via, ovviamente per una cifra non inferiore ai 150 milioni di euro? Questo è quanto annunciato, quanto richiesto da Aurelio De Laurentiis. Addirittura dalla Francia erano arrivate cifre addirittura maggiori, 180 milioni per l'attaccante azzurro. Nel frattempo ne parliamo, in attesa del nostro primo ospite, ne parliamo con voi. Appunto, ricordiamo il numero 339-666-9990, numero WhatsApp a cui inviarci i vostri messaggi. E intanto è arrivata l'ufficialità sulla presentazione della nuova maglia del Napoli sulla MSC Crociere, in una nave bellissima, meravigliosa, il 10 luglio, quindi esattamente tra una settimana. Andremo a vedere, insomma, chiaramente si tratterà di una presentazione abbastanza scenografica, in perfetto stile De Laurentiis. De Laurentiis ci ha abituato, insomma, a questo tipo di presentazioni. La ricordiamo ad esempio una presentazione spettacolare con Hiller, e insomma adesso si va nella direzione di una polarizzazione dei poteri del Napoli, tutte nelle mani o prevalentemente nelle mani appunto del Aurelio De Laurentiis. Questo ha scatenato un po' di dibattito, lo vedo, lo leggo anche dai vostri messaggi al 339-666-9990. Alcuni di voi non sono tanto d'accordo con questo accentramento dei poteri, se vogliamo definirlo così, tutto nelle mani di De Laurentiis, del patron del Napoli. Altri invece valutano la cosa in maniera diversa e sostengono, come ad esempio Francesco da Napoli, sostengono che sarebbe una soluzione giusta, perché comunque De Laurentiis ha dimostrato di saper gestire le cose, e forse una semplificazione, dice Francesco, una semplificazione nell'organigramma non è poi così sbagliata. Inoltre la valorizzazione delle risorse interne è un fatto positivo anche dal punto di vista economico finanziario per il Napoli. Questa l'idea appunto di Francesco, che ringraziamo. Invece ci sta un altro nostro amico, Felix, che dice: buonasera, buongiorno più che altro, forse mi sfugge qualcosa. Si parla di Kim come una grande plusvalenza, venduto a 58 milioni, stiamo cercando di acquistare un centrale a 40 milioni. Se sommiamo il costo che il Napoli ha sostenuto inizialmente per Kim, direi che la plusvalenza si azzera. Rischiamo la stessa cosa per Osimhen? Allora, ne parliamo successivamente, ti rispondo Felix, perché abbiamo il nostro primo ospite, e do il benvenuto a una grande, prestigiosa firma del giornalismo, Antonio Corbo, bentornato su Marte.
Buongiorno a tutti, buona settimana.
Buongiorno.
Sì, ascoltavo le opinioni diverse dei tifosi e sono tutte, non vorrei essere democristiano perché non lo sono mai stato nella mia vita, ma vorrei essere così, attendista, nel senso che potrebbero avere tutti ragione. Nel calcio i giudizi si danno alla fine, sono i risultati che contano. Se De Laurentiis riesce a rivincere lo scudetto facendo tutto da solo, a quel punto credo che tutti dovranno andare lì a complimentarsi. Altrimenti, se durante la navigazione è costretto, ogni tanto imbarca un po' di acqua e deve cambiare rotta e magari fare il bordo a terra, come si dice nel gergo bellico, e va bene, allora significa che qualcosa non ha funzionato. Dobbiamo stare a vedere, nessuno può dire se è giusto questa impostazione o no. È un momento particolarmente felice, che può essere anche un momento di una felicità ingannevole per De Laurentiis, perché in questo momento tutto gli sembra facile e quindi lui esercita questo suo potere sconfinato trasformando la società in un monopolio. Poi vediamo come vanno le cose, l'esperienza ci induce ad essere prudenti.
È esattamente così, noi cogliamo questo invito alla prudenza e lo estendiamo ai nostri ascoltatori, che devo dire stanno avendo un atteggiamento piuttosto prudente da questo punto di vista, in maniera anche insolita, perché poi la piazza Partenopea, come lei ben può insegnarmi, è una piazza molto ma molto calda, che spesso si espone in giudizi anche un po' affrettati. Io però volevo parlare con lei delle poche certezze che abbiamo in questo particolare periodo di calciomercato. Quindi, al di là dei nomi che si fanno, si gioca oggi una partita importante, che è quella dei diritti televisivi, e quindi sì, mi piacerebbe sapere da lei perché
qui,
ho letto qui
la chiave del gioco. E l'Italia parte da una base adesso tasta più o meno di 1,2 miliardi, ma se pensiamo che in Inghilterra è 8 volte in più più o meno il limite di introiti della parte delle televisioni, ci rendiamo conto della notevole inferiorità del calcio italiano rispetto al calcio inglese, perché tutti vogliono andare in Premier, perché lì in Premier sono tanti soldi che è possibile anche sprecarli. Vi siete mai chiesti perché non ci sono stati acquisti in Italia soltanto 2 giocatori che tra l'altro hanno dei nomi conosciuti come Weah e Thuram, e il calcio italiano è fermo come ufficio acquisti ed è in fase abbastanza, non dico dinamica, ma vivace, giusto per far cassa, per cedere i giocatori migliori, persino Tonali, che è un giocatore della nazionale italiana, ragazzo nato a Lodi, orgoglio del calcio italiano e del Milan, che deve andare probabilmente al Newcastle. Questo significa che è un calcio che è stato zavorrato di debiti, e gli stessi che hanno rovinato il calcio italiano sono quelli che non riescono a sanare la situazione debitoria molto pesante. Ci troviamo in questa Italia dove niente cambia, con un presidente Gravina che ha collezionato 2 esclusioni dei mondiali e rimane al suo posto come fosse ancora lui il padrone del vapore. La politica è sempre più deludente, è un'Italia che non si muove, che non cammina, è un'Italia ferma nel tempo.
Lei che cosa si aspetta da De Laurentiis, che è un presidente?
L'unica cosa che mi ha rallegrato è quando ha detto benvenuto su Marte. Allora ho capito che c'è ancora qualche mezzo di trasporto che ci porta lontano.
Sì, soprattutto la fantasia, quella che forse il calcio italiano dovrebbe insegnare un po', o meglio lasciar più libera ai calciatori, ai giovanissimi calciatori, calciatori del futuro. Io volevo chiederle una cosa, lei cosa si aspetta da De Laurentiis nella riunione di oggi? Perché poi De Laurentiis è un presidente visionario, talvolta molto contestato, però delle idee innovative le ha.
Allora, io di sicuro mi aspetto una sparata. Poi bisogna vedere se gli altri sono pronti a far tesoro di questa sparata, a modificarla, a trasformarla, a migliorarla, oppure rimane solo una sparata e basta.
Saranno le prossime ore a dirlo, fondamentalmente. Io la ringrazio.
Tra l'altro, aggiungo solo questo, ma è così, lui ha dato un'idea già tempo fa su questa, perché si parla dei diritti televisivi. Ma a questo punto la Lega perché non diventa una società editrice? Può produrre direttamente i filmati, le partite, i resoconti, e spiazza tutte le televisioni che si fanno pagare, si fanno la lotta tra di loro, crea tutta la Lega, diventa società editrice come lo è Sky, gli altri che si danno da fare, e incassa, produce se si sa fare. La stessa cosa che ha fatto De Laurentiis, invece di dare i soldi alle grandi multinazionali degli abiti, sta producendo le scarpette e le tute con il maschio, e quindi si può fare anche in autonomia, si può fare da soli, si può produrre, basta avere un po' di organizzazione.
È esattamente così. Antonio, la ringraziamo per essere stato qui con noi su Radio Marte, e la leggiamo sulla Repubblica. Tra l'altro invito tutti i nostri ascoltatori a leggere il pezzo di oggi, che è veramente pieno di spunti di riflessione. La ringraziamo.
Posso dare un consiglio? Se posso dare un consiglio a chi è rimasto ancora legatissimo allo scudetto, che è ancora qualcosa di vivo, c'è il libro di Repubblica con grandissime firme nelle edicole, in modo per rivivere quei giorni che sono stati felici per tutti, sono stati un sogno, e che questo sogno però si sta lentamente affievolendo, quindi fermiamolo nel tempo e leggiamo il libro.
È una coincidenza fortunata, perché l'ho acquistato proprio ieri in edicola, quindi mi accingo a leggerlo anche io, perché mi ha davvero molto incuriosito.
Spero che il giudizio sia positivo, altrimenti non ci sentiamo più.
le farò sapere.
Sogno bene.
Grazie davvero, grazie a lei. Grazie a Antonio Corbo, lo leggiamo chiaramente sulla Repubblica. Noi vogliamo in pubblicità, ma voi restate con noi, 339-666-9990 per scriverci le vostre impressioni sul Napoli che sarà.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, lunedì 3 luglio, sono le 13:23, chi vi parla? Emanuela Castelli. Un saluto anche a Gigi Soriani in regia, e abbiamo già il nostro prossimo ospite con cui andremo un po' ad affrontare la questione dei numeri 9, perché sarà proprio attorno a loro che ruoterà, come spesso accade, il calciomercato europeo. Diamo il benvenuto a Carlo Laudisa, firma della Gazzetta dello Sport, bentornato su Marte.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora Carlo, io oggi ho letto il suo articolo, veramente molto interessante, titolo: è partita la grande caccia ai numeri 9. Ci può spiegare un poco come funzionerà questo valzer legato agli attaccanti?
Siamo curiosi di conoscerlo, nel senso che ballano cifre enormi, tantissimi gol. Ovviamente Victor Osimhen è protagonista di questa caccia, nel senso che da un lato Aurelio De Laurentiis sta cercando di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, ma ci sono il Liverpool, il Bayern Monaco e non solo sulle sue tracce. Questo è un fatto. Ora vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà, se Osimhen deciderà di rinnovare o meno con il Napoli. Proprio queste parole nelle ultime ore sono positive, no? Nel senso che lui ha ribadito il suo amore per Napoli e per tutto l'ambiente, però il mercato da questo punto di vista è ingannevole, perché girano cifre enormi, non solo per i cartellini ma anche per gli ingaggi, e questo riguarda anche Harry Kane, che guarda caso è il rivale di Osimhen per una maglia nel Bayern Monaco, ma c'è anche il discorso di Dusan Vlahovic la Juventus, oppure di Alvaro Morata che difficilmente rimarrà l'Atletico Madrid, e poi c'è David, l'attaccante canadese del Lille, che guarda caso viene indicato come possibile successore di Osimhen nel Napoli. E poi ho parlato anche di Retegui, che è l'attaccante del Tigre, che con la convocazione nazionale italiana ha avuto una notorietà e una vetrina che sicuramente lo renderà protagonista fino a fine agosto.
Esattamente così, quindi insomma nelle prossime settimane si spera di avere risposte quanto prima, anche perché De Laurentiis in questo caso è particolarmente intenzionato a trattenere, ovviamente qualora non arrivi l'offerta Monster per Osimhen, ma comunque a capirne il futuro prima del ritiro di Di Maro. Secondo lei è possibile una soluzione in così poco tempo, visto quello che abbiamo detto fino ad ora?
Io credo che il traguardo di Di Maro possa essere favorevole per avvicinare le parti, ma mi stupirei se ci fosse una firma nell'immediato, anche perché proviamo a immaginare se Osimhen decide di rinnovare, al di là dell'aumento contrattuale che comunque è già previsto, perché si parla di un aumento a quota 6 milioni, sì. Ci sarebbe anche da individuare il tema dell'eventuale clausola, perché ricordiamo che Osimhen fino a qualche mese fa poteva valere 100-120 milioni, adesso le ultime dichiarazioni di De Laurentiis sono di addirittura 180 milioni, insomma il futuro è tutto ancora da disegnare e in tutto questo ci sono delle varie trattative. L'esperienza di Rafael Leao del Milan è emblematica a riguardo, no? Perché anche lui si era trovato in una condizione simile e quindi il suo rinnovo è stato davvero lungo e ricco anche di incognite e di difficoltà.
Effettivamente così. Si fanno come due nomi più caldi per il posto Osimhen qualora dovesse andare via quest'estate, David, appunto come ha detto lei poco fa, ma anche Højlund dell'Atalanta. Secondo lei quale profilo potrebbe essere più immediatamente pronto e più rispondente agli obiettivi del Napoli tra i due?
David, come ho scritto, ha vari pretendenti anche lui, ha 23 anni e mentre Højlund addirittura va per i 21, ancora non li ha compiuti, e il danese ha delle caratteristiche che lo farebbero assomigliare di più ad Osimhen, però anche su di lui ci sono concorrenti di rilievo. Mi riferisco alla Juventus, qui per il campionato italiano, se dovesse andare via Vlahovic, e comunque la Premier League. Ecco perché, per dire, da questo punto di vista è decisivo capire il domino quando e come parte. Un conto è se va via Vlahovic e allora la Juve ha le armi per andare velocemente su Højlund, e viceversa se dovesse partire prima Osimhen magari il Napoli può essere avvantaggiato su Højlund, sempre che l'Atalanta scenda a patti, perché a Bergamo la bottega è cara, anzi carissima.
Sì, in effetti sì. Per diciamo distanziarci un attimo dai numeri 9 che abbiamo, la cui questione è stata affrontata molto approfonditamente da lei sia nell'articolo di oggi sulla Gazzetta sia ora al telefono con noi, io volevo chiederle, secondo lei un sostituto di Kim, visto che comunque Kim è in partenza, nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità, un sostituto di Kim adeguato alle esigenze del Napoli, anche le esigenze economico-finanziarie, chi potrebbe essere? Si fanno tanti nomi.
Si fanno tanti nomi, io mi abito all'idea della sorpresa, perché come è successo un anno fa per Kim, l'abilità del Napoli è quella di lavorare sotto traccia. Sono stati fatti vari nomi, ne cito uno per su tutti, Lenormand, che sicuramente è un giocatore gradito a Garcia, ma costa tantissimo, e io credo invece che il Napoli continuerà nella politica efficiente di individuare nuovi talenti a costi ragionevoli.
Sì, infatti è molto difficile immaginare che si possa spendere per un difensore centrale gli stessi soldi più o meno che guadagnerebbe il Napoli a livello di plusvalenza con la vendita poi di Kim. Almeno questo ci suggerisce il mercato del Napoli negli anni passati, quindi poi staremo a vedere. Io la ringrazio, Carlo, per essere stato con noi, la leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Un piacere, saluto a tutti.
Grazie.
Buon appetito.
Infatti anche a lei e buon lavoro. Allora, ringraziando Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, noi voliamo in pubblicità, non prima però di aver letto il messaggio di Enzo di San Felice, che dice: buon pomeriggio, credo che se resta Osimhen e con l'arrivo di un centrale azzeccato potremmo di nuovo recitare un ruolo da protagonisti in Serie A e provare a rivincere lo scudetto. Il gruppo vorrà dimostrare di essere veramente forte anche senza Spalletti. E beh, Enzo, diciamo che sì, con la conferenza conferma di Osimhen già si farebbe una buona percentuale della forza della squadra, perché insomma un bomber da 26 gol a stagione più i 5 che ha segnato al di là della Serie A, quindi Champions, insomma è difficile da trovarlo chiaramente, quindi comunque offre già delle garanzie importanti, tanto è vero che il mercato dei numeri 9 è quello più caro in assoluto, perché poi le partite si vincono, è vero, prendendo meno gol ma anche facendone uno in più dell'avversario, degli avversari. Quindi è chiaro, la scommessa sul centrale difensivo è quella più succulente in questo momento, no? Sarà veramente curioso riuscire a scoprire chi sostituirà Kim, perché tra l'altro è un ruolo importantissimo e soprattutto va a sostituire un giocatore che davvero ha dato un contributo importante e fondamentale, anzi, nella stagione scudettata. Quindi staremo a vedere. Noi intanto vogliamo in pubblicità, voi restate con noi e continuate a scriverci al 339-666-9990. A tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13.34 e siete sempre qui su Radio Marte, Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia per parlare del Napoli. Ci state mandando tantissimi messaggi al 339-666-9990, leggo quello di Massimo Perfetto. Io mi aspetto che Osimhen resti, ne sono convinto, piuttosto mi sconforta sentire quando non ci possiamo permettere un vice Lobotka a 15 milioni, veramente incredibile. E di questo, con questo quesito, o meglio con questa riflessione, andremo a parlare, a dare voce al nostro prossimo ospite. Diamo un benvenuto di cuore a Gigi De Canio. Mister, bentornato su Marte.
Bentrovati, salve, buongiorno a voi.
Allora, condivide la riflessione del nostro ascoltatore Massimo Perfetto, che dice: ma è un po' strano pensare che non possiamo permetterci un vice Lobotka a 15 milioni di euro.
Una grande squadra che ha degli obiettivi e delle mire importanti di competitività su più fronti deve avere giocatori di qualità. Un campionato o tante manifestazioni non si possono fare solo con 11 o 13 o 14 calciatori. Altrimenti poi arriva il momento in cui qualcuno si fa male, si perde l'occasione e poi dopo ci sono i momenti di rammarico, il momento di delusione. Invece bisognerebbe pensare in questo modo, e se si hanno questi obiettivi bisogna operare in maniera decisa, determinata e con competenza.
Il vice Lobotka è senz'altro uno degli obiettivi chiaramente del Napoli, ma sicuramente c'è da dipanare anche le questioni relative al vice Kim e alla situazione Osimhen. Ne affrontiamo una per volta. Secondo lei, vice Kim, si fanno tanti nomi, Itakura sembra un po' più defilato, però poi a conti fatti sembra essere poi il profilo più calzante per il Napoli, perché ha un costo di cartellino basso, piuttosto basso rispetto agli altri, e allo stesso tempo sembra garantire grande efficacia.
Beh, questo è possibile. Sento anche degli altri nomi, mi sembra, sì, che voglio dire si siano individuati comunque dei profili che possono mantenere, ecco, elevato lo standard di qualità. Io mi preoccupo però del fatto che il reparto difensivo, come quello di centrocampo, sia completato con alternative che possano garantire nei momenti in cui ci devono essere delle alternanze o forzate o per scelta tecnica, che ci siano delle alternative che garantiscano sempre un livello altissimo di competitività, perché è l'unico, non è un segreto, ma credo che sia l'unico elemento concreto che dimostri la volontà di perseguire certi obiettivi e di inseguirli.
Eh beh, esattamente così. Invece per quanto riguarda Osimhen ci arrivano tantissimi messaggi. Un nostro ascoltatore che non si firma ci chiede, secondo lei mister De Canio, alla fine Osimhen resterà? Qua è un po' una capacità predittiva, è un po' difficile da dirlo, però a lei.
Certo, è un po' difficile perché il mercato deve ancora poi entrare nel pieno, nel vivo del suo movimento vero. Osimhen è senza dubbio uno dei nomi più importanti che è sull'agenda di tutti i più grandi club, insomma, perché è poi un ragazzo giovane che ha avuto dei miglioramenti incredibili, ancora margini di miglioramento, quindi chiunque ci dovesse pensare farebbe bene, perché è un prospetto molto estremamente interessante, e quindi mi aspetto che poi qualcosa avvenga anche nei suoi confronti. Certo che il giocatore che cosa, bisognerebbe vedere poi chi ha la possibilità veramente di potersi permettere un investimento del genere, però paradossalmente io sarei meno preoccupato, perché intanto l'anno scorso con Simeone e Raspadori il Napoli comunque, ecco, il reparto ce l'ha, per cui Pavia Osimhen deve poi pensare ad un prospetto importante, uno solo. Negli altri reparti, insomma, come a centrocampo, se poi va via qualcuno, siccome anche l'anno scorso non c'erano molte alternative di altissimo livello, c'erano giovani di belle speranze, però adesso che l'asticella si è alzata e l'ha alzata lo stesso presidente, credo sia logico e doveroso pensare a dei giocatori con una maggiore esperienza anche qualità a livello internazionale.
Per quanto riguarda il centrocampo, dice Lobotka, Garcia avrebbe chiesto un rinforzo in particolare perché lo conosce, perché lo stima professionalmente. Maxim Lopez, secondo lei sarebbe il profilo giusto per poter rinforzare adeguatamente il centrocampo azzurro?
Mi riferivo proprio a lui. Sì. Perché perché andrebbe a sostituire la figura di Demme, che non è mai stato un vice Lobotka, perché Demme ha altre caratteristiche e quindi non può interpretare il ruolo nei modi in cui lo interpreta Lobotka. Con Demme il Napoli, pur avendo gli stessi giocatori, ma ha cambiato fisionomia. Se si vuole perseguire in un ruolo così delicato sempre se vuole avere lo stesso stile di gioco, è chiaro che bisognerebbe prendere un giocatore che sia molto più simile a Lobotka di quanto non lo fosse Ben, e quel ragazzo lì è un profilo davvero interessante, per di più lo chiede l'allenatore, lo ha avuto lui, e allora credo che mi sembra una cosa logica, insomma, a me convince questa idea.
Tra le altre cose, i rapporti tra il Sassuolo e il Napoli sono abbastanza positivi, abbastanza amicali. Ricordiamo appunto l'affare Raspadori, 35 milioni, arrivato quasi a fine agosto l'anno scorso, e insomma, quindi ci sono margini per una trattativa.
Manuela, non c'entrano amicizie, queste cose.
No, però magari è una tavola, è un per intavolare.
Con Raspadori l'hanno potuto fare perché certo, hanno tirato fuori una bella cifra, e così dovrebbero fare con Maxim Lopez, perché è forte Raspadori, quindi lo era nel momento in cui il Napoli lo ha trattato con il Sassuolo, è forte Maxim Lopez, e quindi è chiaro che il Sassuolo vuole monetizzare quanto più è possibile, il Napoli cerca di prenderlo al meno costo possibile, però è una trattativa interessante che farebbe bene ad entrambe le società, perché Maxim Lopez è un altro giocatore che, come ho detto prima, migliorerebbe la qualità della rosa del Napoli.
È esattamente così. La ringraziamo, mister, per essere stato con noi su Radio Marte.
Un piacere,
grazie,
piacere.
Alla prossima.
Buone cose, presto,
alla prossima, buona giornata a lei. Intanto vado a leggere qualche messaggio. Peppe Puglia da Capodimonte che dice: vi sento parlare del Napoli che deve acquistare calciatori che non costano troppo, ma vorrei ricordarvi che l'anno scorso abbiamo acquistato Raspadori, Simeone prestito con diritto di riscatto 25 milioni, Osimhen 2-3 anni fa 60 milioni, Kim comunque l'anno scorso è costato 15-20 milioni, 18 milioni diciamo per l'esattezza, quindi penso che De Laurentiis non è che stia facendo la fine del pezzente per mano vostra, secondo me si deve aspettare la fine del mercato per dire, per capire insomma chi ha acquistato. No, ma io sono per, noi siamo anzi qui a Radio Marte perfettamente d'accordo con te, si valutano gli scenari, noi approfondiamo anche tutto quanto emerge, no, le notizie che emergono dalla stampa eccetera, sui profili seguiti, sugli atteggiamenti o meglio sui pensieri, sui propositi della società, che ovviamente in questo momento sono in una fase di interpretazione, perché De Laurentiis è bravissimo, ma veramente bravissimo a non lasciar trapelare assolutamente nulla. È chiaro che però nel ventaglio delle varie ipotesi si va a capire come, si va a tentare meglio di capire come il Napoli si muoverà sul calciomercato. L'anno scorso, concordo con te, si sono avuti acquisti molto molto importanti e sicuramente non a prezzi diciamo concorrenziali o stracciati, quindi io anche come te sono del parere che bisogna dare alla società la massima fiducia, perché l'anno scorso l'ha dimostrato. Anche io l'anno scorso inizialmente, prima della fine del campionato, sono in corsa, no, nell'errore di giudicarlo forse troppo severamente prima della chiusura del mercato stesso appunto, quindi aspettiamo e con calma vediamo come De Laurentiis costruirà il Napoli e soprattutto che rosa darà a Garcia, perché ricordiamolo, quest'anno rispetto all'anno scorso c'è anche questa cosa non di poco conto che è cambiata, cioè che è cambiato l'allenatore, e quindi ovviamente anche i giocatori dovranno aver modo di conoscere l'allenatore, quindi tanti cambiamenti poi potrebbero dar vita a qualche punto interrogativo, però insomma è chiaro che poi è solo il campo e il calciomercato in primis a dare le risposte alle domande che noi legittimamente comunque ci poniamo qui a Radio Marte. Intanto vi ricordo il numero di telefono WhatsApp al quale inviare i vostri messaggi, 339-666-9990. Siamo prontissimi per l'ultimo blocco, ma prima qualche istante di pubblicità, a tra pochissimo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:48, bentornati a Marte Sport Live qui su Radio Marte dalle 13 alle 14, in vostra compagnia. Ci stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, il prossimo lo voglio leggere con uno di questi, anzi voglio leggerlo al prossimo ospite che è la regia con Gigi Soriani sta contattando, perché è piuttosto interessante e riguarda proprio l'assetto societario del Napoli, il cui organigramma dovrebbe essere pubblicato comunque a breve, nei prossimi giorni, e quindi è stato questo il tema che abbiamo lanciato ad inizio trasmissione. Secondo voi appunto è un organigramma che è completo? Secondo voi manca qualcosa? Ci sono arrivate diverse risposte, tra cui questa di Luca da Roma, che vado a leggere appunto non appena avremo il nostro ospite. Nel frattempo ricordo che lunedì 10 si avrà la presentazione ufficiale della maglia scudetto del Napoli a bordo della MSC World Europa, ovvero una nave della MSC main sponsor del Napoli per la prossima stagione, un evento aperto alla stampa. Radio Marte ovviamente lo seguirà e sarà un evento in grande stile, immaginiamo, no? come De Laurentiis ci ha abituato, devo dire, anche per quanto riguarda poi le feste scudetto che ha organizzato, ma anche presentazioni di altri calciatori in passato. Qui non si presenteranno calciatori ovviamente, ma si presenterà la maglia dello scudetto, quindi scusate se poco diciamo, perché effettivamente si tratta di una presentazione che penso che a tutti i tifosi farà particolarmente piacere. Ci aggiorneremo ovviamente nei prossimi giorni, vi daremo tutte le indicazioni sugli orari eccetera. Nel frattempo invece ci arrivano domande a proposito chiaramente di Kim, secondo voi ma perché insomma non si è fatto nulla per eliminare la clausola? In realtà no, Federico, si è provato a togliere la clausola di Kim, ma ricordiamo che Kim l'anno scorso è arrivato a Napoli e gli agenti hanno proprio voluto la clausola dopo un anno, valida chiaramente solo per l'estero, dal 1 al 15 luglio, esercitabile da un club europeo o non, comunque non italiano, e appunto il Bayern Monaco ha spiazzato tutta la concorrenza, l'ha sbaragliata ed è vicinissima al calciatore, mancherebbe, stando alle ultime notizie, appunto, notizie in realtà che si stanno confermando poi da diverse settimane, vicinissimo al Bayern Monaco, che dovrebbe ufficializzare l'acquisto nei prossimi giorni. Ricordiamo che il calciatore, il difensore sudcoreano, sta facendo il servizio di leva che terminerà il 6 luglio, quindi davvero tra tre giorni, tra pochissimo, e probabilmente gli sviluppi si avranno proprio a ridosso di quella data, perché ovviamente prima la firma non potrebbe arrivare. Gino D'Aversa invece ci dice: perché vi siete innamorati tutti dei giocatori low cost? Kvara è l'eccezione che conferma la regola, la qualità si paga. Il Napoli non può rischiare di sbagliare il sostituto di Kim e di Lozano. Se crede nel calciatore spenderà anche 30-40 milioni come fatto per Osimhen, Lozano, Raspadori, Lobotka eccetera. Ma guarda Gino, non ci siamo innamorati dei giocatori low cost, semplicemente si prova ad immaginare la linea che terrà il Napoli. Sicuramente il Napoli non parteciperà ad aste, perché il Napoli si è sempre defilato da questo punto di vista da aste per qualsivoglia giocatore. Il Napoli gioca molto d'anticipo e questo gli permette di acquisire calciatori prima di tutti gli altri, quindi battendo tutta la concorrenza, e questo gli permette anche di fare affari come quello di Kvaratskhelia, che era un nome pressoché sconosciuto ai più e che invece poi ha conquistato l'intera Europa, entrando nel mirino anche di club importanti che lo stanno seguendo. Ma ovviamente il Napoli è pronto a blindare il talento georgiano e a rinnovargli il contratto prolungandoglielo e chiaramente adeguandogli anche l'ingaggio, che dovrebbe passare a circa il doppio, quasi 3 milioni di euro, 2 milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro, insomma adesso ne percepisce molti ma molti meno. Nel frattempo ci continuano ad arrivare messaggi, vi ringraziamo tra l'altro con milioni di foto ironiche, che sarebbe bellissimo poter girare in diretta e far vedere a tutti quanti voi radioascoltatori qui di Radio Marte, perché arrivano delle foto anche molto simpatiche su De Laurentiis, abbiamo Abemus Papam, no, diciamo, però molto molto simpatiche, perché ovviamente fa pensare molto questo accentramento, no, dei poteri nelle mani di De Laurentiis. Leggo il messaggio, visto che abbiamo difficoltà a reperire il nostro prossimo ospite. Dice Luca da Roma, dice: cara Emanuela, questo cambiamento di cui tutti parlano nell'assetto societario è puramente formale ma non sostanziale. I rapporti congiuntoli oramai erano già dai tempi dell'ammutinamento logorati, e per quanto riguarda il rapporto con la società, l'unico rimpianto che possiamo avere è il fatto che non ci sia ancora a Napoli suo figlio Luigi. Vedi. E non è, lui dice: non vedo poi tutti questi grandi cambiamenti, è sempre stato tutto in mano al presidente e così continuerà a essere fino a che sarà lui il presidente del Napoli. Allora, Luca, in effetti è esattamente così. Si tratta, oddio, il cambiamento, diciamo, l'addio insomma di Giuntoli sicuramente rimescola un po' le cose. È anche vero che Giuntoli non lavorava da solo, Giuntoli ha lavorato per 8 anni con uno staff importante, uno staff altamente qualificato. Lo scouting conta persone come, professionisti anzi, come Micheli e Mantovani, e sono i due candidati alla figura di futuro DS per, secondo appunto alcune testate sportive oggi. In realtà poi nei giorni scorsi si è fatto il nome di Sinicropi, che ha l'attestato appunto, ha studiato ed è diventato direttore sportivo. Sicuramente impressiona un poco, vedo anche da alcuni messaggi che ci arrivano in questo momento, impressiona un poco il fatto che sia estremamente giovane, la parentela con Aurelio De Laurentiis, lo ricordiamo, il compagno di Valentina De Laurentiis, quindi il genero del presidente, e la sua poca esperienza, perché essendo molto giovane non ha fatto appunto esperienza, è diventato ufficialmente direttore sportivo da poco, però insomma è un professionista che conosce il mondo del calcio. È chiaro che però la figura di Giuntoli era particolarmente importante anche per i rapporti che il DS aveva instaurato nel corso degli anni con calciatori, con chiaramente figure che gli suggerivano anche profili poco noti, lo ricordiamo anche con lo stesso Kvaratskhelia, con Kim, insomma. Però il soccolo duro dello staff di De Laurentiis è rimasto, rimarrà anche Pompilio, che andrà a scadenza contrattuale l'anno prossimo, nel giugno del 2024, si temeva che potesse andare via anche lui, invece poi fondamentalmente si è deciso di, cioè De Laurentiis ha posto il veto e quindi lui rimarrà, Pompilio rimarrà rimarrà al Napoli almeno fino all'anno prossimo, e insomma Giuntoli un po' perde questa figura di riferimento, per lui il suo braccio destro, e quindi diciamo che dovremo andare a vedere aggiunto che è stato attratto da una sfida importante, la Juventus, perché comunque la Juventus si trova, come tutti sappiamo, in un momento di rifondazione, di ricostruzione, dopo un anno complicatissimo. Per il DS ex Napoli ha rappresentato chiaramente una sfida allettante, sicuramente un ingaggio altrettanto importante, ma è chiaro che insomma poi si deve misurare con una realtà diversa, ha le competenze, ha tutte le competenze per farlo, ma anche il Napoli, io direi ragazzi, massima fiducia nei confronti appunto della società, che comunque conta su validi professionisti. Per quanto riguarda invece il mercato, appunto, continua. Io intanto chiedo a Gigi Soriano di contattare l'ospite. Gigi, non so, non mi stai dando riferimenti, quindi fammi sapere se l'ospite riusciamo ad averlo almeno in questi minuti finali, perché mi piacerebbe parlare con lui proprio di tutti questi aspetti, insomma, legati all'assetto societario del Napoli. Tra l'altro è un giornalista, è un collega molto ma molto preparato, è l'uomo delle statistiche, amo definirlo, perché lui in tutte le sue trasmissioni snocciola statistiche una dietro l'altra ed è particolarmente attento appunto a tutti gli aspetti tecnico-tattici del Napoli. Attendo notizie appunto da Gigi Soriani. Gigi, ci sei? Ok, ah, perfetto, me l'aveva scritto in questo momento. Allora, quindi non riusciamo a avere il nostro ospite, noi nel frattempo comunque andiamo avanti a leggere i messaggi. L'attenzione di tutti quanti voi è focalizzata in maniera veramente caldissima sul post Kim. Qualcuno appunto vede bene le Normand, dice: ma perché dobbiamo rinunciare ad un difensore che costa 40 milioni di euro se poi la clausola di Kim porta altrettanti soldi nelle casse del Napoli? Ma io penso che al momento, ripeto, come ho detto anche all'amico Giuseppe, se non erro, poco fa, penso che dobbiamo comunque attendere. Al momento si percorre la strada delle intuizioni, diciamo delle suggestioni, e sicuramente anche di qualche voce di corridoio che trapela a qualche giornalista particolarmente informato. Però Le Normande è senz'altro un profilo da attenzionare, un profilo che al Napoli interessa, perché è particolarmente efficace in fase difensiva, soprattutto anche affidabile in fase di impostazione, perché ricordiamo che Kim, e questa è una statistica piuttosto interessante da questo punto di vista, Kim non era diciamo un difensore che pensava soltanto a difendere, a tornare indietro, a coprire chiaramente l'area presieduta, la porta presieduta da Meret, ma era un difensore che toccava, in alcune partite ha toccato un numero di palloni addirittura superiore all'obbo, il regista di centrocampo, che solitamente è quello che tocca più palloni in assoluto. E Kim era estremamente importante proprio e anche in fase di impostazione. Ricordiamo le sue sgroppate, tra l'altro anche in fase di proposizione, di possesso palla nell'area avversaria, e dove si è reso più e più volte pericoloso e dove ha segnato anche diversi gol, tra l'altro alcuni decisivi. Quindi insomma, io direi di stare sicuramente molto attenti, non darei nulla per scontato per quanto riguarda il futuro sostituto di Kim, perché sicuramente eredita, come dice il nostro amico Carlo da Pomigliano, eredita un ruolo importante, eredita un ruolo che sicuramente può fare la differenza nel Napoli, tra l'altro di difensori estremamente efficaci a costi bassi è un po' difficile trovarne. Quindi insomma, Le Normand, poi abbiamo detto Scalvini dell'Atalanta, più o meno il prezzo sarebbe lo stesso. Per Scalvini potrebbe esserci però un'asta da parte delle maggiori, delle alcune big europee, quindi insomma il Napoli si sottrae a qualsivoglia asta. Io intanto ascolterei un messaggio vocale che ci è arrivato da un nostro ascoltatore, via, lo mandiamo subito in onda.
Ciao splendida Emanuela,
grazie.
Paghi web del Club Napoli Poggiomarino con tutto cuore.
Ciao,
Spalletti Paghi. Ha preferito andarsene da vincente anziché cimentarsi con l'ardua sfida della riconferma, in questa aveva tutto da perdere. Rimarrà alla finestra e guarderà cosa accadrà alla sua meravigliosa creatura, e quindi per questo lo rispetto. Giuntoli è stato un po' più opportunista, anziché onorare il suo contratto ha deciso di vendersi ora da vincente al nemico, che invece ha la canna del gas. Formisano è stato praticamente esautorato dall'avvento di Valentina De Laurentiis, ma l'unico mio cruccio è: ma Lombardo niente?
tanti interrogativi. Oddio, sei veramente, vabbè Pachi, tu sei veramente preparatissimo su tutti gli argomenti, hai dato una tua visione insomma su quello che è l'assetto societario del Napoli e sugli addii. Certamente insomma pesa quello di Spalletti, molti tifosi lo ricordano con nostalgia. Chiaramente sarà molto difficile, sarà anche una sfida particolarmente interessante per Rudy Garcia riuscire a entrare nel cuore non solo dei tifosi dopo Spalletti ma anche e soprattutto della rosa. Oggi appunto si leggeva sia sul Corriere sul Mattino insomma che proverà a fare affidamento su Anguissà. Lo sappiamo, Anguissà è stato allenato appunto dal nuovo tecnico azzurro e quindi senz'altro sarà un punto a suo favore. Poi a Di Lorenzo è un capitano che sa farsi sentire, che ha una leadership importante all'interno dello spogliatoio e sicuramente lo faciliterà mister Rudy Garcia in questo compito difficile, ma un compito che assolutamente lo vede preparatissimo, perché non stiamo parlando certo di uno sprovveduto, anzi io direi sono molto curiosa di vedere come andrà la prossima stagione, che partirà ufficialmente il 14 luglio con l'inizio del ritiro a Di Maro. Ovviamente Radio Marte lo seguirà con Gianluca Gifuni, che sarà presente lì in Trentino. Nel frattempo noi chiudiamo questa nostra ora azzurra, salutiamo Gigi Soriani in regia, ovviamente ringrazio tutti quanti voi per averci seguito, do la parola a Marta Martinez e Gigio Rosa con il loro, sulle mani. Emanuela Castelli è tutto, a domani.
Marte Spotlight.